Sono Alessia Pagani, Cinema Corner, la mia rubrica dedicata al mondo del cinema. Parleremo di grandi classici, delle ultime novità sul grande schermo e di curiosità da dietro le quinte. Cinema, sempre la locandina. Bentornati a Cinema Corner, io sono Alessia e oggi continueremo a parlare di qualche regista del cinema d'autore. Partiamo da Federico Fellini. Nel 1957, dopo solo 5 lungometraggi, André Bazin già riconosceva nel regista una fitta trama di simboli ricorrenti. La statua dell'angelo dei vitelloni riappare nel personaggio del matto e l'angelo acrobata di La Strada. Bazin concluse che il cinema di Fellini è guidato da un simbolismo inesauribile. I suoi film ritornano ossessivamente al circo, al caffè concerto, a strade desolate e piazze notturne. La strada inizia e finisce sempre in riva al mare. In La dolce vita, invece, Marcello è disteso sulla spiaggia mentre l'alba si alza sul mare, incapace di rispondere alla ragazza che lo chiama. Un'immagine che rimanda idealmente alla strada. I personaggi fissi nel mondo felliniano sono molteplici, dal folle che media tra uomo e divino al maschio narcisista, dalla figura materna alla prostituta. Tra gli anni 50 e 60 la sua capacità di dar vita a un universo personale lo rese celebre nel mondo. La strada vinse l'Oscar nel 1956, La dolce vita conquistò la Palma d'Oro a Cannes ed ebbe un successo internazionale senza precedenti, mentre con 8,5 altro Oscar, Fellini firmò forse l'opera più moderna del tempo, un autoritratto cinematografico sul regista paralizzato dal suo stesso progetto. I film di Fellini sono dichiaratamente autobiografici. Il periodo della scuola, ad esempio, riaffiora nei flashback di 8,5, mentre la sua adolescenza a Rimini ispira direttamente i vitelloni, ritratto di un gruppo di giovani oziosi, e Amarcord, poetica evocazione della provincia italiana. In più occasioni emerge anche la sua affascinazione per i grandi comici del cinema muto, come Chaplin, Keaton e i fratelli Marx, che influenzarono profondamente il suo linguaggio visivo e narrativo. Fellini stesso ammetteva di non sapere dove finisse la memoria e iniziasse la fantasia. Il suo cinema non è tanto un'autobiografia letterale quanto una mitologia personale, in cui vita vissuta e immaginazione si intrecciano fino a diventare indistinguibili. Fino alla dolce vita, l'opera di Fellini rimaneva ancorata alla realtà. Con 8,5 e Giulietta degli spiriti si spalancano invece le porte del sogno e dell'allucinazione e ogni protagonista diventa alter ego del regista. Parallelamente all'aspetto intimo, Fellini indaga la storia sociale. In La dolce vita contrappone la Roma antica, cristiana e moderna. In Amarcord non si limita a evocare la sua adolescenza, ma mostra come il regime mussoliniano assecondasse le pulsioni degli italiani. Nella città delle donne reagisce al femminismo e, in Prova d'orchestra, descrive il collasso della società sotto il peso dell'autorità e del terrorismo. Le scene del regista brillano per costumi sontuosi, scenografie spettacolari e ampie coreografie di massa, mentre l'uso massiccio del doppiaggio garantisce un controllo totale su dialoghi ed effetti sonori. Come altri autori d'avanguardia degli anni 50, Fellini rinuncia a suscitare l'interesse nella trama, privilegiando invece il fascino dell'atto stesso del racconto. Come altri autori giunti alla fama negli anni 50, Fellini rinunciò decisamente a interessare il pubblico a una storia, stimolando invece l'interesse per l'atto stesso del racconto. Ora una pausa musicale.
Male, che tanto poi sale più cinema. stanotte non sento il gusto di niente, non è detto che ci si risente, figurati che ci si rivede, capisci che non va bene quando vi dimenticate eppure state ancora insieme. In qualcosa eravamo bravi, ma non sono sicuro che ci siamo amati. Però dicevi vena chi papi, ghiaccio e menta nella bocca e dopo mi baciavi. Pensavi fossi quello che hai sempre sognato, ma il sogno era incomodato. Era uno scarabocchio, un bug del gioco, il motivo di un nuovo trasloco. E non so rispondere quando mi dici, gli ultimi giorni in assoluto sono stati più infelici. Ma te l'avevo detto che vicino a me c'è sempre vento e il cinema si è spento.
Cos'è che non direi più? Che inutile parlare per un'ora al telefono. Io non ti odiato mai, certe cose si dicono. Un po' per distrazione, per sputare il veleno via. Solo per farsi male, che tanto poi sole qui un cinema spezza. Sole qui un cinema spezza. Sole qui un cinema spezza. Perché stanotte qualcosa mi invento. Cos'è che non direi più? Parliamo a fare per un'ora al telefono. Io non ti ho odiato mai, certe cose si dicono. Un po' per distrazione, per sputare il veleno via. Solo per farti male. Che tanto puoi solo che un giro mi aspetti. Solo che un giro mi aspetti. Solo che un giro mi aspetti. Tanto stanotte qualcosa mi inventa. Solo che un giro mi aspetti. Solo che un giro mi aspetti.
Passiamo ora a un altro grande maestro del cinema italiano, Michelangelo Antonioni. Il regista divenne famoso più tardi rispetto a Fellini, imponendosi con uno stile considerato cerebrale e pessimista, ma che durante tutti gli anni 60 contribuì in modo decisivo a definire il volto del cinema moderno europeo. Formatosi nel periodo del neorealismo, iniziò la sua carriera con una serie di cortometraggi, per poi passare alla regia di 5 lungometraggi nei primi anni 50, tra cui Cronaca di un amore e Il grido. Il suo capolavoro più celebre è L'avventura del 1960, che ottenne un successo internazionale e lo consacrò come autore di livello mondiale. A questo seguirono La notte, L'eclissi e Il deserto rosso, che insieme formano una tetralogia incentrata sul vuoto esistenziale e sull'alienazione nella società contemporanea. Il successo di Antonioni attirò l'attenzione anche di Hollywood. Infatti firmò un contratto con la MGM per 3 film in lingua inglese. Il primo, Blow Up, del 66, fu un trionfo sia di critica che di pubblico e gli valse un prestigio internazionale ancora maggiore, sia di critica che di pubblico. Il secondo film americano, Zabriskie Point, fu invece un clamoroso insuccesso finanziario. Dopo il terzo, Professione Report del 75, Antonioni tornò in Italia. Seguì un lungo periodo di silenzio interrotto nel 1980 da Il mistero di Oberwald e in seguito da Identificazione di una donna e Al di là delle nuvole. Il suo ultimo lavoro per il cinema fu un episodio del film collettivo Eros del 2004. I suoi primi lungometraggi segnarono un punto di svolta nel passaggio dal neorealismo a un'analisi intimista e psicologica, condotta con uno stile rigoroso e antimelodrammatico. Antonioni mostrò da subito il malessere esistenziale con indifferenza e estraneità al mondo, privilegio inizialmente delle classi elevate, ma poi esteso anche ai ceti popolari come nell'operaio del grido. Con la tetralogia dei primi anni 60, il regista approfondì la cosiddetta noia antoniana. L'alienazione dell'alta borghesia si rivela in vacanze, feste e ambizioni artistiche, sterili maschere dietro cui nascondere un vuoto di emozioni. La tecnologia acquisisce anche un'autonomia inquietante. Un ventilatore o un robottino giocattolo sembrano avere una presenza più viva nei personaggi che ne fanno uso. Ogni film adotta ritmi lenti e sospesi, con molte pause tra un evento e l'altro, e predilige inquadrature che cominciano prima dall'azione e si protraggono anche dopo la sua conclusione, chiudendosi sempre in un finale aperto. Fin dagli esordi, Antonioni dimostrò padronanza nella profondità di campo e dei piani sequenza, nascondendo spesso le emozioni dei personaggi dietro elementi di scenografia, tattica già evidente nell'avventura, dove le reazioni interiori restano celate alla vista dello spettatore. Dopo una pausa musicale, invece, passeremo a parlare di Robert Bresson.
We'll be right back.
lungometraggio di Robert Bresson, La conversa di Belfort del 43, è un audace noir ambientato in convento, dove le suore tentano di redimere alcuni criminali. Qui già emerge con forza il tema della redenzione spirituale che caratterizzerà tutta la sua opera. Nel film il rapporto fra una suora ribelle e un'assassina diventa per entrambe l'occasione in attesa di ritrovare una pace interiore. Il suo film seguente, Perfidia del 45, iniziato verso la fine dell'occupazione, rivela alcuni tratti caratteristici del periodo, a cominciare da una trama che si distacca dall'epoca contemporanea. Protagonista è una donna dell'alta società che tenta vendicarsi di un ex amante facendogli sposare una ex mantenuta. Nel decennio successivo, Bresson dirige soltanto due pellicole, Il diario di un curatore di campagna del 51 e Un condannato a morte è fuggito del 56. In questi lavori la sua arte minimalista si consolida. Gli eventi più cruciali avvengono fuori campo e la camera si sofferma su piedi, mani e altri dettagli isolati, sottraendo così allo spettatore qualsiasi appiglio di contesto ambientale. Il montaggio è fatto di tagli netti e repentini, le sequenze sono brevi e scandinate da lievi carrellate in avanti o all'indietro, la colonna sonora è essenziale. Questo rigore formale obbliga chi guarda a una concentrazione assoluta, cogliendo il sottile equilibrio fra la vivida penetrazione delle esperienze dei personaggi e l'inafferrabilità dei loro sentimenti più intimi. Nell'universo di Bresson i dettagli fisici sostituiscono spesso l'analisi psicologica. Il suo stile asciutto riflette l'attenzione per gli individui soli, impegnati in una lotta interiore o fisica, alla ricezione di salvezza in un mondo che lascia emergere solo frammenti di verità. Dopo i primi film, a partire dal diario di un curatore di campagna del 51 fino ai primi anni 70, l'opera di Bresson entra in una nuova fase, caratterizzata da immagini austere e una recitazione profondamente sommersa. In questa fase la sofferenza che attraversano i personaggi trova spesso una qualche forma di compensazione, una grazia spirituale che giunge a riscattare il dolore. Ma a partire dagli anni 60, il tono dei suoi film si fa più cupo e pessimista. Bresson infatti si concentra sempre di più sul disagio esistenziale, in particolare su quello dei giovani nella società moderna, spesso preda di disperazione, solitudine e talvolta spinti fino al suicidio. I film irradiano mistero, i personaggi sono enigmatici, resi volutamente opachi, osservati da fuori più che indagati dall'interno. Gli attori, spesso non professionisti, sono diretti in modo da risultare impassibili, quasi ultraterreni. Parlano con voce neutra e agiscono in modo essenziale, ridotti al minimo. In questo contesto, un semplice sguardo o un improvviso alzare gli occhi o un gesto appena accennato acquisisce un peso enorme, diventando così il culmine emotivo di un'intera scena. Per oggi è tutto, consiglio la visione di 8,5 di Fellini, L'eclissi di Antonioni e Un condannato a morte è fuggito di Bresson. Alla prossima puntata, ciao!
Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 so park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you, ooh. Come pour some sugar on me, honey, too, it's a real live boogie and a real live hold down, don't be a b- come take it to the floor now, ooh. There's a tornado, tornado in my city. It's the basement. That ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A break of kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice.
to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now.
Shoot!